L'ingrediente segreto della mia zuppa dall'ingrediente segreto.
Oh.
Avvicinati, l'ingrediente segreto è... niente.
Eh?
Mi hai sentito? Niente! Non esiste un ingrediente segreto.
Aspetta, aspetta. È una normalissima zuppa con spaghetti. Non aggiungi una salsa speciale o qualcos'altro?
Non serve. Per rendere una cosa speciale, devi solo credere che sia speciale.
Buon pomeriggio, ciao, benvenuti. Questo appunto è l'ingrediente segreto. Io sono Giuliano Dottori e insieme a me c'è Loretta da Costa Perrone.
Ciao, ciao amici, buongiorno.
Siamo su Radio Popolare, ovviamente, e questa è una trasmissione nuova con cui così proviamo un po' a giocare, ad ascoltare un po' di musica e a giocare insieme, tra virgolette, per 10 settimane da oggi fino all'inizio di settembre, se non ricordo male.
Sì, esatto. Giocare, dicevi bene, perché l'ingrediente segreto è appunto un programma che parla di musica alla ricerca di quell'elemento nascosto che rende una canzone speciale, no?
Sì, diciamo che siamo abbastanza convinti che ogni canzone abbia un qualcosa, magari di nascosto, ma anche non necessariamente nascosto, che la rende appunto molto speciale, quell'elemento musicale che in qualche modo ti si incolla un po' nel cervello e la caratterizza anche.
Certo, per noi però, ovviamente, perché questa è la nostra visione, no? della canzone, dello strumento, dell'utilizzo di quell'elemento lì nascosto, che appunto è l'ingrediente nascosto.
Esatto, quindi noi adesso abbiamo selezionato un po' di canzoni che sono unite idealmente appunto da questo elemento musicale, che potrebbe essere uno strumento, potrebbe essere un timbro, potrebbe essere un effetto. Per il momento ancora non sveliamo qual è questo ingrediente. Giocheremo un po' in questo modo durante le prossime settimane e quindi direi che possiamo anche partire.
Vai.
You're so
E questo era Vicious Lou Reed, singolo del 1972, estratto dal suo bellissimo disco Transformer. Canzone che nasce, così almeno si dice, dopo che Andy Warhol disse a Lou Reed: scrivi una canzone intitolata Crudele, crudele come se ti colpissi con un fiore. E Lou Reed lo ha scritto letteralmente. La sapevi questa cosa tu?
No, no, però sapevo insomma che Lou Reed e Andy Warhol le hanno fatte, ne hanno combinate di ogni, credo, sulla fine degli anni 60.
Immagino
nella Factory a New York. E che poi è curioso anche che dopo quel momento così magic appunto a New York City tra appunto il 66 e la fine appunto degli anni 60, con il celebre disco della Banana, esordio, certo, appunto il Velvet Underground, poi a un certo punto Berlino diventa un crocevia improvvisamente, no? Perché ci va Lou Reed,
ci va David anche
in compagnia di Bowie, poi c'è Iggy Pop che aleggia come uno spettro, no? E poi appunto quegli anni, no, tra 72 e 77, poi Bowie farà la sua famosa trilogia berlinese. Un luogo un po' magico, un luogo un po' veramente che ha dato vita a dischi memorabili, tant'è che infatti poi una quindicina d'anni dopo intendo da Heroes, gli U2 decideranno di andare lì a registrare il loro Actum Baby, proprio sempre insieme a Brian Eno, insomma, no? Questa è un'altra storia di cui in parte abbiamo già parlato,
infatti, poi... stavo per dire, sappiamo anche in quali studio ma poi hanno registrato, ma
ci torneremo.
Va bene così.
Comunque, insomma, questa è una canzone abbastanza semplice, no? Molto martellante, mi verrebbe da dire, un super ritmo molto incalzante, e secondo me proprio in questo in questi due aggettivi, incalzanti e martellanti,
si capisce,
è celato forse l'ingrediente segreto di oggi.
Sì, decisamente.
E quindi vediamo un po'. Io adesso metterei il secondo pezzo.
Sì.
Che forse già potrebbe svelare meglio.
Questo secondo me soprattutto all'inizio lo svela, dai. Diamo questo piccolo indizio, vai.
Yeah!
Stones, Honky Tonk Women, un grandissimo classico. Gli Stones sono stati tra l'altro poche settimane fa a Milano, io li ho visti due volte live.
Io mai.
Devo dire che sono una band davvero incredibile, cioè sono i Rolling Stones, ma sono i Rolling Stones perché sono davvero i Rolling Stones, non so neanche spiegarla, certo. Questa cosa, ma a parte che io li vidi la prima volta era nel 1998 al vecchio stadio di Wembley di Londra, quello insomma storico prima che poi venne demolito e ricostruito, e loro nel 98 erano già vecchissimi. Erano già veramente anziani, no? Eppure in realtà poi non era, forse avevano forse 58, 57 anni, credo.
Non lo so, sono, però erano sicuramente
55
già anziani.
Forse, no? Perché adesso Mick Jagger penso che abbia adesso 78 anni, quindi mi sembravano già molto vecchi. In realtà non erano così vecchi. E questo per dire che però per avere voglia, dopo le loro vite incredibili, tutti i loro dischi, la quantità smodata di droghe e di alcol di cui hanno fatto uso, ci vuole veramente una grande devozione, no, alla musica, devi
è
proprio
vero.
Crederci fino in
sì.
fondo.
Sì, sì, infatti.
E questo è il motivo per cui oggi è la nostra prima puntata, siamo su Radio Popolare,
sì.
Questo è l'ingrediente segreto e abbiamo una piccola, piccola curiosità.
La piccola curiosità è il santo del giorno, perché appunto adesso, come dicevi tu, siamo devoti alla musica e quindi ogni puntata così celebreremo in qualche modo, ricorderemo un musicista nato in questa giornata. Quindi oggi è il 9 luglio e il santo del giorno è Jack White.
Grandissimo, grande chitarrista.
Grandissimo. Nel 75 lui.
Un grande produttore, grande chitarrista, dirò un'ovvietà, ma se ci sono chitarristi all'ascolto, da non perdere assolutamente It Might Get Loud, che è questo documentario che si trova anche, credo ormai, su YouTube, abbastanza piratato, con Jack White, Jimmy Page e The Edge, tra i grandi chitarristi di tre epoche diverse, ognuno diciamo che svela un po' i propri trucchetti, una roba un po' da nerd, da chitarristi. Io sono un chitarrista, quindi chiaramente l'ho visto più e più volte. Detto questo, appunto, questo è l'ingrediente segreto.
Ma vogliamo dire qual è questo ingrediente
io
segreto?
Ancora?
Un
pezzo. L'ultima volta.
Vabbè, dai.
Perché secondo me mai ci siamo arrivati, no? Siamo molto
ma,
vicini.
Sì.
Ma io in questo momento ho una voglia incredibile di mettermi una camicia a scacchi.
Vai.
Montare su un pick up e andare in mezzo al deserto. No, non so neanche se c'è il deserto, si chiama una prateria.
Vai.
Dell'Ohio. E cantare smodatamente questa canzone.
Bellissima.
In cui l'ingrediente segreto compare circa verso metà. Eccolo qua.
Yes.
Eccolo qua.
Ci siamo.
L'ingrediente segreto del giorno è il cowbell.
Cowbell, detto anche campanaccio, no? In italiano.
Sì, il campanaccio, nel senso che proprio è quella roba lì, è il campanaccio delle mucche, fondamentalmente.
Certo, che però viene, credo, tuttora anche utilizzato nella musica africana, no? Tanto.
Sì, sì, ma è uno strumento percussivo, quindi lo troviamo tantissimo nel rock, come un po' questi esempi di oggi, ma è uno strumento tipico della musica africana, tantissimo anche nella musica afro-caraibica, quindi
a Cuba. Anche nella musica brasiliana.
E anche la musica brasiliana, ma Cuba forse un po' di più, credo, è proprio una cosa molto tipica. E devo dire che poi il cowbell quasi sempre, non sempre, già su queste prime canzoni abbiamo scoperto che non è sempre così, ma perlomeno su quest'ultima meravigliosa canzone di Creedence Clearwater Revival e sulla prima che abbiamo ascoltato, quella di Lou Reed, il cowbell fa esattamente i quattro, non fa proprio one, two, three, proprio tiene il tempo. In effetti poi certo. Il cowbell è utilizzato anche come suono per il click, no? Quando noi andiamo in studio a registrare, spesso ormai, anzi quasi sempre, si usa appunto il click, quindi sostanzialmente è uno strumento esterno che ti tiene il tempo, un metronomo, no? Quello di una volta. E il cowbell, diciamo, che è uno dei timbri che si usano di più perché ti trapanna proprio le orecchie, quindi proprio non puoi non sentirlo, diciamo.
No, beh, ma in questo pezzo era incredibile, dai, il cowbell.
Ma è bello perché entra a metà. Tra l'altro la cosa una delle cose meravigliose di questo pezzo, di un grande gruppo, tra l'altro, un gruppo secondo me un po', come si potrebbe dire, non proprio totalmente celebrato nel modo giusto, molto legato a delle
hit. Io non li conoscevo,
un gruppo
ovviamente
straordinario, delle hit fantastiche. Ma la cosa stupefacente di questo canzone che si chiama Born in the Bayou è che accelerano di brutto loro durante il pezzo, quindi
sì,
si
sì,
sente
infatti
proprio che non vanno a click.
Ma si balla anche, cioè ti fa proprio, noi stavamo ballando adesso.
Parte
quindi
lento e accelera man mano. Quindi questo qui è il cowbell. Che cos'è il cowbell? Abbiamo già detto.
E per chi fosse interessato ad avere una database, diciamo, di canzoni con il cowbell, segnalo questo sito fatto da un matto evidentemente, che ha raccolto tutte le canzoni, o insomma una buona parte di canzoni con il cowbell, che si chiama il sito ultimatecowbell.com, e appunto ci sono tutte le canzoni. Andatelo a vedere perché è un sito veramente molto curioso, perché sono
psicopatico.
Sì, uno psicopatico, solo campanaccio.
Sicuramente dentro questa lista ci sarà anche la prossima canzone. Stiamo ancora un po' nel passato, devo dire che forse un po' passato di moda potrebbe essere, non lo so, di certo. Certo è che tra gli anni 60 e 70, in questi due magici decenni, se ne faceva un uso sicuramente un po' superiore all'oggi. E questo è un altro grandissimo classico di una band, forse una delle mie band preferite, ma forse una delle band migliori di sempre,
di sempre.
Led Zeppelin.
Vai.
Con il famosissimo, la famosissima, anzi,
Moby Dick.
the greatest rock and roll band of all time. Yeah. That's right. Better than the Beatles. Better than the Stones. Even better than Tenacious D.
E questi sono i Led Zeppelin secondo Jack Black, che li ha presentati appunto a una manifestazione al Kennedy Honor Center in occasione della loro celebrazione della loro carriera. Jack Black, che li ha voluti anche, ha voluto e ha ottenuto in realtà in maniera incredibile, tra l'altro, l'utilizzo di una canzone delle Zeppelin in School of Rock.
Certo, indimenticabile.
Perché le Zeppelin sono state una delle ultime band, tra l'altro, a mollare, tra l'altro, il colpo sull'utilizzo appunto delle proprie canzoni.
Moby Dick è stata, quindi questo grandissimo pezzo delle Zeppelin, è stata inserita anche in una classifica, parlando sempre di classifiche, delle 10 canzoni hard rock che ti faranno urlare more cowbell.
Don't feel the reaper, nor do the wind.
Don't Fear the Reaper. Anche qua c'è un super campanaccio, no? L'abbiamo sentito molto chiaramente.
Sì, all'inizio si sente molto, forse un filino più dentro il mix rispetto ad altri, ma è molto chiaro.
Però c'è questa, c'è uno sketch comico, non so se tu l'avrai visto sicuramente tu, però lo raccontiamo agli amici anche da casa, che questa canzone in realtà è passata quasi più alla storia per appunto questo sketch comico andato in onda al Saturday Night Live nel 2000 con un eccezionale Christopher Walken che faceva i panni del produttore musicale di questa canzone. Cioè c'era la band in cui c'era Gene Fink, il Donald Campbell, c'era anche Jimmy Fallon tra l'altro in quello sketch,
al basso se non ricordo
al basso
male.
Non mi ricordo assolutamente, però insomma c'erano dei bei personaggi che facevano finta di essere questa band che stava registrando questa canzone, no? E a un certo punto c'è questo suonatore di campanaccio che lo suona in maniera super fastidiosa, ti ricordi?
Sì, totalmente fuori tempo,
totalmente fuori tempo, totalmente fastidiosa. E a un certo punto arriva il produttore interpretato da Christopher Walken che urla "More cowbell".
Tra l'altro la cosa bella è che diventato talmente famoso e direbbero i boomer virale questo video che prima vi parlavo del click, no? Del metronomo che usiamo in studio di registrazione quando volevamo appunto fare la take per andare a tempo, e tra le opzioni c'è il cowbell, ma c'è anche more cowbell.
Non ci credo.
Che è una cowbell un po' più acuta e un po' più fastidiosa.
Ma veramente?
Vero, vero, tutto
no,
vero.
No, vabbè. Ma perché questa roba qui ha fatto proprio storia, cioè...
Sì, sì, infatti mi sa che Fallon poi ne ha riparlato più volte nella
sua trasmissione. Sì, ne ha riparlato più volte, e chi non l'ha visto, veramente vi consiglio vivamente di guardarlo perché fa molto ridere,
sì, sì.
E fa parte proprio di un pezzo di storia, appunto questa canzone è quasi più famosa per questo motivo che per il resto. Andiamo avanti.
Yes. Andiamo avanti con una band dall'immaginario sobrio.
Yes.
Una band, come dire, misurata, moderata,
moderata.
Un immaginario assolutamente non macista, assolutamente.
No, loro sono
floreale,
sì,
e
sì,
gentile.
Sì. Gentilissime.
Una delle band più tamarre mai apparse nel mercato discografico. Questa è una canzone tratta dal loro disco d'esordio che è uscito nel 1989, quindi sul finire degli anni 80. In realtà quell'anno lì è stato abbastanza importante perché effettivamente prima appunto poi della rinascita vera e propria delle chitarre elettriche, intendo, con gli anni 90, già sulla fine degli anni 80 uscirono appunto varie band all'esordio. Una, per dire, sono appunto i Nirvana, il primo disco dei Nirvana dell'89, così come il primo disco dei Guns N' Roses. Yeah. Oh, comunque c'ho il testosterone a palla dopo questo pezzo. Mamma mia,
ti
ragazzi.
Ti ho visto,
Pistole e rose, ragazzi. Guns N' Roses, incredibile, che gruppo pazzesco.
Gruppo pazzesco con questo pezzo, tra l'altro, mi viene da ridere perché... Oh,
certo. Ma io sono cresciuto, nel senso, io ero un adolescente quando c'era Guns N' Roses. Cioè, per me, una parte del mio immaginario era Terminator 2.
Wow.
E Use Your Illusion, volume primo, volume secondo, i due dischi di Guns N' Roses, che a me mi facevano schifo in realtà, non li ascoltavo perché non era proprio la mia roba, ma li subivo ovviamente perché erano ovunque,
certo.
E quindi in realtà conosco le loro canzoni dei primi dischi, diciamo, perlomeno molto molto bene, ecco.
Però vabbè, questa di questa canzone qua secondo me non la sapevi, cioè sai che queste chicche le trovo tutte io. Praticamente Night Train, quindi la canzone che abbiamo appena ascoltato, è un omaggio al vino californiano Night Train Express, super economico, di cui loro abusavano nei loro esordi. Quindi questa è la genesi della canzone, cioè il tributo a un vinaccio economico.
Perfetto, allora restiamo in tema di alcolismo. Okay. E il prossimo pezzo è di una band che ha avuto uno straordinario successo negli anni zero, quindi all'inizio del primo decennio del 2000, una band formata, se non ricordo male, da tre fratelli e un cugino, o tre cugini e un fratello, non ricordo molto bene, e band che a un certo punto dovette interrompere il tour mondiale perché erano tutti completamente alcolizzati.
Bene.
Kings of Leon.
Eccoci qui, siamo sempre su Radio Popolare, noi siamo Loretta da Costa Perrone e Giuliano Dottori e siamo sempre alla ricerca dell'ingrediente segreto che in questa puntata è il cowbell, il campanaccio.
More cowbell.
Yes. Questi erano i Kings of Leon con Pony Up. E adesso c'è un'altra super band. Andiamo subito al sodo, dai.
Certo, okay. Anche perché siamo verso la conclusione, quindi dobbiamo
correre. Stiamo finendo. Ma appunto, siccome prima abbiamo ascoltato i Rolling Stones, adesso ascoltiamo giustamente i Beatles.
Sono i cugini di campagna.
No, i Beatles. Ma tu sei Beatles o Rolling Stones?
Io in realtà sono Beatles, Team Beatles. In realtà ci sono arrivato da adulto. Quindi fino a una certa età, non so dirti quanto, ma forse
quindi
fino
io che
20.
Sono invece Rolling Stones, sono ancora piccola?
Sei ancora giovane.
Dai, ottimo.
Ma perché i Beatles in realtà nascondono delle gemme nascoste in fondo al fiume. Bisogna avere un po' di pazienza perché, e soprattutto dimenticarsi dei Beatles dei primi anni. Insomma, io dico sempre questa cosa così un po' provocatoria, ma secondo me i Beatles cominciano con Rubber Soul, cominciano con il 1965. Quello che viene prima sono i singolotti stupidini.
Beh, però
cantabili, però quello che viene dopo è pazzesco.
Però il mood dei Rolling Stones è, dai, unico.
Sono loro, sono due robe diverse,
appunto,
sono due cose molto diverse, sono due attitudini totalmente differenti, due approcci completamente diversi proprio alla musica.
Però insomma, grande band con un grande pezzo in cui il campanaccio credo sia forte anche qui,
torna,
no?
Protagonista forse come in Vicious, torniamo a dei livelli di volume notevoli.
Vai.
Canzone straordinaria, Drive My Car.
She wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star of the screen. But you can do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. Understood. Working for peanuts is all very fine, but I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car, and maybe I love you. Beep, 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 yeah.
Beatles, questo appunto era un pezzo tratto da Rubber Soul, che come dicevo poco fa per me è il primo vero disco dei Beatles, un disco appunto del 65, e andiamo verso la fine, verso la conclusione di questa prima puntata insieme.
Sì.
Abbiamo un po' giocato con questo cowbell, con questo campanaccio, ogni sabato alle
dalle 16.30 alle 17.30 ci risentiamo qui su Radio Popolare.
Facciamo un'ora insieme e ogni sabato appunto ci sarà un elemento diverso da scoprire insieme, una playlist appunto di brani incentrati su questo elemento musicale. Siamo stati sempre un po' nel passato, vi lasciamo con un ultimo pezzo invece molto più recente.
Bellissimo.
Una canzone di un disco molto molto bello di un artista che noi amiamo molto.
Moltissimo. Che ci fa ballare.
LCD Sound System, il pezzo si chiama Other Voices, è una canzone che credo abbia ormai 5 anni, quindi un pezzo finalmente un po' più recente, un po' più nelle nostre corde odierne, e ci risentiamo tra una settimana.
Ciao,
ciao.
Grazie
ciao,
per
ciao.
Essere stati con noi.
back the walls.